Buongiorno, buongiorno cari fratelli e sorelle, benvenuti a Radio Blast. Il Signore vi benedica.
Salve, fratelli e sorelle.
Tessalonicesi 5, 12 e 13. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. 1 Timoteo 5, 17. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Ebrei 13, verso 7. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Atti 14, 23. Dopo aver designato per loro anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. 1 Corinzi 12, 28. E Dio ha posto nella chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. 1 Corinzi 16, verso 16. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. Amen, grazie Gesù. Dio ti benedica Giuseppe, benvenuto a Radio Blast.
Buongiorno, Dio ti benedica. Come ti sei svegliata stamattina?
Bene. Sai che dopo il messaggio di ieri, bene. Mi è piaciuto molto il messaggio di ieri, come addestrare la nostra mente. E stamattina stavo ancora pensando a questo messaggio e stavo leggendo i appunti che hai preso tu per insegnare questo messaggio. E ho preso anche appunti nella mia Bibbia. È stato interessante.
Come va la tua mente adesso?
Oh, più fresca, più tranquilla.
Andrea, come va la tua mente?
Bene.
Gloria a Dio. Dora?
Bene, grazie a Gesù.
Qual è la cosa che più ti ha aiutato?
I otto punti. Mm-hmm. I otto punti su come addestrare la mente, come mantenere la mente sempre sulla parola, meditare la parola. E, per me è come una chiave per avere una vita vittoriosa in Cristo. Se ci assicuriamo che mettiamo in pratica quei otto punti, penso che avremo una vita vittoriosa in Cristo.
E il Signore sta permettendo al diavolo che vada attorno per il mondo. Vediamo in Giobbe capitolo 1 che il Signore permette apposta al diavolo di andare attorno. Vediamo in Matteo capitolo 4 verso 1 che lo Spirito ha condotto Gesù nel deserto apposta per essere tentato dal diavolo. Capisci? Perché Dio vuole vaccinarci. Non vuole un altro Satana in paradiso, non vuole che noi andiamo in cielo e diventiamo un altro Lucifero. Piacerebbe quello?
No.
No.
E allora cosa fa? Il Signore ci vaccina. Quindi sì. Il Signore deve permettere a tutti questi diavoli che vadano attorno, e perché altrimenti noi non impareremmo. Cioè ci vuole la guerra per apprezzare la pace, ci vuole la malattia per apprezzare la guarigione, ci vuole la falsa giustizia del diavolo per apprezzare la giustizia divina. Ci vuole la tempesta per apprezzare il sole, il sereno.
Amen.
Capisci? E se non c'è questo contrasto, non lo apprezzeremo. Perché? Perché è così la storia, è così. Un terzo degli angeli del cielo hanno seguito Satana, che li trascina in giro con la sua coda. Lo vediamo in Apocalisse 12, con la sua coda, il dragone, il diavolo, trascina un terzo degli angeli di Dio. Così come ha ingannato Adamo ed Eva e ciascuno di noi, prima della conversione, così ha ingannato un terzo degli angeli di Dio, quindi è una realtà. Ora il Signore sta vaccinando noi, sta vaccinando gli angeli del cielo, infatti in Isaia 66 dice che i cadaveri di quelli che si sono ribellati contro Dio bruceranno per sempre. Come monito alle generazioni a venire, gli angeli che ancora non sono neanche nati, le generazioni future. Noi stiamo ancora imparando oggi dalla mormorazione dei figli di Israele che morirono a milioni nel deserto, e questo ci insegna a non mormorare come loro, come dice Paolo in Corinzi 10, dice non mormorate come mormorarono e furono colpiti dai serpenti, primo Corinzi 2, 3, no aspetta, Ebrei 2, 3, lì parla di la mormorazione, va bene?
Una cosa che mi ha colpito a me è che se pensiamo per fare tutti questi 8 passi nella nostra propria forza non lo faremo. Però grazie a Gesù per lo Spirito Santo che ci aiuterà.
Se tu potresti leggerli anche questi 8 passi, ce li hai sotto mano?
Sì.
Velocemente?
Sotto mano in 30 secondi.
Quindi cos'è che ti ha aiutato di più ad ora?
Che con l'aiuto del Signore lo Spirito Santo Lui ci aiuterà a fare e compiere questi passi, così che, come ha detto Angela, possiamo avere una vita vittoriosa.
Però lo Spirito Santo da solo non basta, perché?
Noi dobbiamo obbedirlo.
Perché lo Spirito Santo non è bastato per Hitler e compagni?
Perché Hitler non ha cooperato non con ha lo cooperato. Spirito Santo.
Il fatto di andare in chiesa e pregare che Dio fa tutto è una bugia del diavolo.
Noi dobbiamo lasciarlo che ci
andiamo
aiuti.
Come dice la Madonna di Medjugorje, pregate, pregate, sempre pregate, sono bugie del diavolo, perché la preghiera solo non basta. Se la preghiera bastasse, perché gli apostoli non hanno pregato e si è stammato tutto? No, sono dovuti andare a morire nelle arene, sono dovuti andare a morire crocifissi, sono dovuti andare a morire gettati ai leoni, sono dovuti essere stati torturati, martirizzati, è stato necessario il loro sacrificio. Quindi non per opere siamo salvati, ma certo per opere cambiamo il mondo, per opere diamo la salvezza ai perduti, per opere predichiamo il Vangelo di Cristo, per opere diamo la salvezza a chi non ce l'ha, per opere. Quindi attenzione che i protestanti che saranno con i cattolici che dicono ci siamo salvati per grazia, sì, d'accordo, ma quando si è salvo però non diventare un bacucco seduto in una chiesa a fare niente. Alzati e segui il Signore, non sedete lì a crescere funghi nelle chiese, va bene? Se sei salvato vai a seguire Gesù, vai a lavorare almeno quanto ha lavorato Gesù, quanto hanno lavorato gli apostoli, amen? Sono bugie del diavolo ed è solo pregare, lascia che ci pensano quelli di Medjugorje a pregare e non fare niente la mattina e la sera. Digiunare, che serve il digiuno? Mica il digiuno di Dio diventa più spirituale perché Dio ha digiunato. Il digiuno aiuta noi ad ubbidire di più. Amen. Angela, hai trovato qualcosa?
Sì, ho trovato 8 punti. Possiamo ricapitolarli.
Leggi i titoli.
Sì.
I titoli.
Allora, come addestrare la nostra mente? Come combattere e vincere il maligno? Numero 1. Si inizia con la comunione continua con Gesù. Numero 2. L'amore verso i fratelli in Cristo. Numero 3. Memorizzando, studiando e meditando alla parola. Numero 4. Ubbidiendo alla parola. Numero 5. Chiudere la porta al diavolo e aprirla a Gesù. Numero 6. La potenza della lode. Numero 7. L'importanza della conoscenza della parola di Dio. E numero 8. Insegnare la parola di Dio ad altri, iniziando con la nostra amata famiglia.
Questo significa evangelizzazione, amen?
E voglio dire che questi punti non è che sono difficili, perché leggere la parola, studiarla, meditarla, memorizzare non sono cose troppo difficili. Non è che Gesù ci chiede andate, fate un miracolo che è fuori dalla vostra forza. No, sono cose facili che possiamo fare tutti i giorni. Non
Amen.
È così difficile.
Amen.
È una cosa che stavo meditando stamattina, questo ultimo punto, numero 8. Insegnare la parola di Dio ad altri. E stavo pensando come tu, Giuseppe, che stai insegnando tanto la Bibbia e la parola, e questo ti fa molto più forte.
Sì.
Quando tu insegni ad altri,
sì.
impari tu e
certo.
ti fa molto più forte nello
certo.
spirito.
La luce e l'amore e i miracoli e la guarigione e gli insegnamenti e lo Spirito Santo che passano attraverso di me, di te e di chiunque ubbidisce al Signore e trasmette queste cose, non può arrivare ad altri senza beneficiare anche al canale, alla persona attraverso cui questo spirito miracoloso di Dio passa attraverso. Quando io insegno qualcosa o pongo le mani a un ammalato e guarisce, o io o tu o chiunque, non puoi fare questo senza ricevere parallelamente dei benefici.
Perché mentre tu insegni la tua convinzione cresce e sei più convinto della parola. E quindi è veramente un beneficio per te stesso,
certo,
non solo
certo.
che dai la salvezza ad altri, ma certo. è un grande beneficio per te.
Questo incoraggiamento ai fratelli ad evangelizzare. Evangelizzazione
sì.
non è una stupida predica religiosa, è l'aria che respiri. Se tu smetti di evangelizzare, sei morto, sei Laodicea, sei la chiesa cadavere. Magari sei anche salvato, ma sei Laodicea però, è Apocalisse 3,14. Evangelizzazione è quello che Gesù ha fatto tutti i giorni, è quello che gli apostoli hanno fatto sempre, fino alla morte. Dal primo giorno che Gesù li ha chiamati, Matteo 4,19, seguitemi, farò pescatore di uomini, immediatamente hanno abbandonato le reti e le barche, hanno seguito il loro padre, fino alla morte, ogni giorno libero, ogni sabato, ogni domenica, ogni 7 giorni, ogni 365 giorni, 25 all'anno, predicavano il Vangelo.
Amen.
È una bugia satanica che te ne vai in una chiesa a pregare a Međugorje. È una bugia di Satana con quattro corna in testa.
Ma è per quello che sono deboli sempre. Perché vanno in chiesa, pregano, però mai danno la luce, la parola ad altri, rimangono deboli.
Quando Gesù ha chiamato questi discepoli, seguite, vi farò pescatore di uomini, Matteo 4, 19, 20, e dice immediatamente hanno lasciato le reti.
Sì.
Ora, tu magari sei un fratello e dici, ma io non posso lasciare il lavoro, ho un contratto di lavoro, devo lavorare ancora 5 mesi, devo lavorare ancora 4 mesi, ho dato la mia parola. Non posso deluderli se no pensano che io non sono onesto.
Mm-hmm.
Senti, sì, ascoltami bene. Tu stai lavorando per una multinazionale, grande o piccola, o anche se sono quattro gatti.
Il mondo.
Sì, certo. Il mondo non ha di questi scrupoli.
Mm.
Il mondo ti sta usando come un lustrascarpe.
Mi viene in
Capisci?
Mente.
Cosa ti viene in mente?
Che non puoi servire a Dio e a Mammona.
Esatto, bravo. Quindi il mondo non ha di questi scrupoli. Tu stai lavorando in un posto, ti hanno dato la parola, vieni, ti assumiamo, starai, da da da. In qualunque momento loro interrompono il contratto e dico, sai, non è che dicono noi abbiamo rotto la nostra parola, ti dicono, sai, il lavoro non va molto, le vendite non vanno, mi dispiace,
mm-hmm. sì.
sai, dobbiamo chiudere questa fabbrica, aprirne un'altra sull'Himalaya, sperando che non venga un terremoto, dobbiamo... ci capisci? Sì, capisco, quindi dobbiamo rescindere il contratto, dobbiamo romperlo, quindi ci paghiamo il giusto, ciao, ti vogliamo bene, arrivederci. Dove vai a abitare? Sotto un ponte. Ah, oh, perché peccato, preghiamo che il governo costruisca dei ponti con le finestre. Capisci? Cioè tu ti fai degli scrupoli. I discepoli che quando Gesù li ha chiamati, abbandonate tutto, seguitevi fra i pescatori di uomini, abbandonarono la barca e i pesci, le reti, immediatamente lo seguirono. Come pensi che si trovò il padre? Altro che lasciare una fabbrica, un direttore di fabbrica, una banca dove lavori o qualunque lavoro, altro che lasciare un direttore. Hanno lasciato i papà e la mamma. Cosa pensi che hanno pensato i genitori? E si saranno offesi. Chi è questo falso profeta che va in giro a rovinare famiglia, a rubare i figli ai genitori? E Gesù ha risposto, Matteo 10, cosa ha detto? 6 capitoli più avanti. Ma chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi ama la sua fabbrica, il suo ufficio, il suo capo ufficio, il suo padrone di fabbrica, la società per azioni, la società per delinquere o operazioni, come vuoi chiamarla, la FMI, Fondo Mafioso Internazionale, chi ama la sua multinazionale più di me non è degno di me. Non solo chi ama la fabbrica, il padrone, ma chi ama il padre più di me non è degno di me, non è degno di me. Quindi io vi dico, fratelli, che state temporeggiando, che vi scade il contratto fra un anno e mezzo, fra 6 mesi, fra 3 mesi, perché non posso rompere la mia parola, ho promesso. Ascoltate, se viene l'anticristo, sarà colpa vostra. Le leggi della mia scrittura. Leggiamo Ezechiele 33, dall'1, magari fino al 5.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro. Quando io farò venire la spada contro un paese, e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo, e se lo stabilirà come sentinella.
Chi è quello lì? Posso essere io, il pastore di questa chiesa, puoi essere il pastore della tua chiesa pentecostale, il pastore della tua chiesa presbiteriana o battista, quella è la sentinella, capito?
3. Ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo. Se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo.
Quindi se tu dici, aspetti che il mio contratto non è finito, perché devo mantenere la mia parola, non si mantiene la parola col diavolo, non si mantiene la parola con le multinazionali. Tu gli paghi quello che devi pagare, la parola si mantiene, la lealtà prima va a Dio.
Amen.
Poi al mondo.
A Gesù.
Non sto dicendo di rubare, di imbrogliare, non sto dicendo, ma mantieni tutte le regole. Io me ne devo andare, qui ci sono i miei 8 giorni di preavviso, i miei mesi di preavviso, quello è normale, perché è causa di forze maggiori. E nel tuo cuore tu sai, è passato uno che mi ha detto, seguitemi e vi farò pescatore di uomini. E devo lasciare le reti e seguirlo. Perché viene un terremoto dell'Himalaya, viene questo vulcano che c'è stata l'eruzione qui in Sud America, che le linee aeree intercontinentali non stanno più entrando da diverse parti, perché c'è talmente fumo in giro. Segno dei tempi. Finisci con la scrittura.
5. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato. Il suo sangue sarà sopra di lui.
Amen.
Se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita.
Quindi non venite a lamentarvi che siamo trovati con le brache calate in mezzo alla fiume. Ebbene, la sentinella in questo caso sono io, la sentinella della mia piccola chiesa, e vi avverto. Non avete 24 ore di aspettare. Non date al diavolo 24 ore, 24 giorni o 24 mesi. Va bene? E non sto dicendo via l'anticristo fra 24 ore, non mi fraintendete. Sto dicendo non sprecate tempo perché avete dato la parola al mondo. Il mondo non gli interessa niente di dare la parola a voi. Se ve la dà è per il suo interesse, perché deve succhiarvi il sangue per venderlo a caro prezzo. A voi ve lo paga poco però. In caso di forze maggiori, che motivi personali, devo interrompere, qui c'è il mio preavviso, se devo pagare una multa la pago, tutto in regola, devo andare. Perché? Il segreto del tuo cuore, tu pensi, sono più leale a Gesù che a te.
Amen.
Non amo mio padre più di Dio. Chi ama padre e madre, la sua multinazionale, il suo ufficio, la sua fabbrica, il suo padrone di lavoro più di me, non è degno di me. Non è degno di me. Non dice sei sciocco, non sei degno. Amen. Quando Gesù passa, quando passa Gesù, una scrittura, una rivelazione, un insegnamento, o la sentinella suona il corno, tu ti alzi e vai. Quando l'angelo ha suonato il corno, Lot si è alzato per andare. Lot è andato dalla moglie, la moglie dice, no, devo guardare in giro, devo guardare i miei amori. Ho dato la parola a Sodoma, capisci, che gli avrei dato uno sguardo prima di andare via. Ho promesso, devo girarmi a guardare, statua di sale. Angela, a te il microfono.
Grazie.
Dio ci aiuti.
Voglio dirti, in collegamento con il messaggio che il Signore ti ha dato ieri,
su
come addestrare la mente, sai che tutto è cominciato con il messaggio da parte di cara Vanessa, che ha detto che sente delle bestemmie nella testa e vuole pregare contro di loro, perché non è una cosa che lei vuole fare. Dopo che ha sentito il programma e ha pregato con noi, ci ha scritto questo messaggio. Ho pregato con voi e mi sono sentita leggera. Questa cosa mi accade ogni volta che prego. Dio, il Dio Altissimo, è stato e sarà per me sempre la mia vita. Io so che Lui è stato sempre con me, perché quando ero piccola io ci parlavo con Lui. E io ringrazio per ogni cosa, e grazie anche a voi. Dio vi benedica sempre. Shalom, fratelli e sorelle.
Cara dolce Vanessa, shalom, pace.
E poi stamattina ci ha scritto che ieri ha combattuto tutto il giorno con un mal di testa che aveva.
Un demone.
E stamattina si è svegliata guarita.
Sgrida nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Il diavolo non gli piace, questa è la reazione del diavolo alla verità. Se voi pregate per una cosa e vi sentite peggio, non dire la preghiera peggiora le cose, dire che la preghiera peggiora il diavolo. E lui sta dando gli ultimi colpi di coda, capisci? E quando il diavolo sa che sta perdendo, capisci, ce la mette tutta, non cadere nel trabocchetto, con più ti attacca, con più tu contrattacchi, con più lo sgridi, con più lodi il Signore, amen?
Amen.
Grazie Signore. Adesso voglio leggerti un altro messaggio sempre da parte di Vanessa. Pace del Signore a tutti. Ho una domanda da fare, perché ho parlato con delle sorelle che vorrebbero dissuadermi dal mio cammino e che io tornassi con loro in comunità, perché mi dicono dobbiamo stare sempre sotto l'autorità di un pastore come guida. Allora, Vanessa e il marito sono usciti dalla chiesa perché hanno detto che vogliono fare una chiesa in casa e cominciare ad evangelizzare. E adesso dice che i fratelli della chiesa vorrebbero che loro tornassero in chiesa, perché dobbiamo rimanere sempre sotto l'autorità di un pastore come guida.
Ok.
E tu cosa dici, Giuseppe?
Cioè, vuole separarsi dalla sua chiesa, dice, no?
Si è già separata.
Si è già separata. Però le sorelle gli dicono che la dissuadano, perché dice che deve tornare a rimettersi sotto l'autorità del pastore, no? Quindi il fatto che lei è in contatto con queste sorelle, e non so se lei va ancora in questa chiesa, eccetera, però io voglio dire questa, le sue sorelle hanno ragione, cioè quello che ti dicono, Vanessa, le tue sorelle hanno ragione, perché dagli una scrittura a sua sorella, ad Ebrei 13:17.
Ebrei 13:17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità.
Cioè, noi nella nostra chiesa ci aspettiamo che le nostre pecorelle, che sono qui in Sud America, che sono in giro per il mondo, che si sottomettano ai conduttori della nostra chiesa. Ok? Dico, io sono uno di questi. Però questa regola non vale solo per la mia chiesa, vale anche per le altre chiese.
Mm-hmm.
E non è che posso applicarla solo a noi.
Certo.
Quindi Vanessa, hanno ragione le tue sorelle. Poi che altro dice?
Io prometto che ho lasciato la comunità per il semplice motivo che non bisogna riunirsi solo uno o due volte a settimana, sentire prediche per chi è già credente. E poi, dopo aver partecipato al culto, chi si è visto, si è visto.
Quindi ho capito. Quindi mi sembra di capire che cioè questo è un problema tipico delle chiese mezzo addormentate di oggi, cioè diverso dalla chiesa che Gesù ha creato. Dammi una scrittura, Atti 2:42, guarda. La chiesa che Gesù ha creato non è che si è visto, capito? E questo è un problema oggi che c'è, Atti 2:42-47.
Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da dimora. E molti prodigi e segni erano fatti.
Salta al 46, apprendiamo.
Ok. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. Rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati.
Capisci? Invece oggi i mercenari cosa fanno? Cercano di rubare le pecore da una chiesa all'altra. Capisci? Sono ladroni. Devi diventare battista, non pentecostale, non cattolico, ma protestante. Sono ladri. Capisci? Perché nella chiesa cattolica ci sono persone che sono salvate. No, quelli sono eretici. No, eretico sei tu. Perché un cattolico deve essere eretico? Perché deve essere eretico? Se quello, perché c'è una statua, che cosa ci interessa dalla statua? Ci sono cattolici che mica vanno dalla statua, avanti a Gesù in chiesa.
Amen,
io lo so perché andiamo sempre a evangelizzare nelle chiese cattoliche, ci sono tante pecore, almeno quante in quelle protestanti. È
sì,
vero o no?
È vero.
Anzi, ti dirò, troviamo di solito più amore nelle chiese cattoliche che quelle protestanti.
È vero.
Ho predicato in centinaia di chiese, quelle protestanti spesso ci lasciavano all'asciutto, neanche da mangiare, quelle cattoliche mai.
Sì.
È vero.
Mai
sono andate
in chiesa cattolica senza che il sacerdote, con tutte le sue statue annesse e connesse, non ci invitasse a mangiare, ci desse e si sedesse con noi. Invece quelle protestanti, molti di loro mi ricordano il testimone di Geova, tutto dottrina, io sentivo fame, la dottrina è dopo. Sono andato a predicare in una chiesa di cos'era, pentecostale,
sì, pentecostale,
ti ricordi che ho predicato tutto, non gli è piaciuto molto il messaggio del rapimento dopo la tribolazione, non gli è piaciuto molto. E alla fine dice, beh, noi eravamo lì affamati, fame,
dopo qualche ore,
eravamo lontani da casa. E alla fine dice, ci è stretto la mano, non ci ha dato nessuna offerta, non se ne parla neanche. Invece i cattolici ci danno anche l'offerta, però
sì,
i protestanti niente.
È vero.
Quindi, e alla fine questo fratello pentecostale, ma Dio lo benedica,
il pastore.
Lo amiamo, il pastore è venuto e gli ha detto, allora come è andato il messaggio? Beh, sì, le scritture non giuste, però il messaggio prima dopo la tribolazione, Insomma, chiacchierato un po', mi fa, senti, io devo scappare perché il mio cibo si raffredda. E noi aspettavamo, ok. Sai quel film Fratello Sole e Sorella Luna, che c'è San Francesco che chiedeva un pezzo di... E mi sentivo così. E dice,
ha detto proprio queste parole.
Ti ricordi?
Sì, mi ricordo.
Fa, scusatemi, ma il mio cibo si raffredda. E io l'ho guardato, beato tu che mangi. Mi si è stretto la mano, fa... Grazie, ci ha detto, Dio vi benedica, se n'è andato. Io sono rimasti lì.
E alla fine tutti sono scappati, hanno chiuso la chiesa e noi eravamo fuori con il pulmino, gli ultimi.
Pregando, cosa facciamo?
E cosa facciamo?
Siamo molto distanti da casa.
Ed è venuta una giovane di 20 anni e ha detto che io con la mia famiglia eravamo in chiesa, abbiamo ascoltato il messaggio. E visto che nessuno vi ha invitato, possiamo invitarvi nella nostra umile casa a darvi da mangiare?
Vedi come il Signore ha provveduto.
Non hanno preparato niente, però ci hanno invitato e mentre evangelizzavamo nella casa hanno fatto quello che hanno potuto.
E hanno condiviso il poco pane,
sì,
il poco che salsicce avevano. Che
sì,
avevano.
È vero, sì, è vero.
Ricordo.
Che dolce.
Sì, sì. Amen.
Dolci romeni. Era una chiesa romena.
Sì.
Sì,
sì.
Grazie Gesù. Gloria sia. Con questo non vuol dire che i protestanti sono inferiori, i cattolici superiori, però smettete questo atteggiamento farisaico, i cattolici vanno all'inferno, attenzione che andate voi all'inferno. I cattolici sono figli di Dio quanto i protestanti. Smettete questo razzismo religioso, ok?
Amen.
Non c'è razzismo.
Amen.
Si lamentano i negri e i bianchi, guardate attenzione ai protestanti cattolici, che sono peggio dei negri e dei bianchi a volte.
Allora, voglio dire, Giuseppe, quando Vanessa scrive che non bisogna predicare il Vangelo sempre alle persone che già credono, ha ragione, no?
Dunque, ha ragione.
Ha ragione.
Certo, su questo ha ragione.
Questo è uno dei motivi per il quale hanno lasciato la Chiesa?
No, sì, certo, io ho messo questa scrittura qui, Atti 2,42, perché lei dice che si è visto, si è visto, e lì c'è ragione Vanessa, perché
sì,
infatti
sì,
la
sì.
Prima Chiesa, infatti è una chiesa che noi cerchiamo di seguire l'esempio, infatti non esisteva una chiesa nel Nuovo Testamento che non era anche comunità, perché la vera chiesa è la comunità.
Mm-hmm.
E la vera comunione non è che vengono lì con un vassoio, con un po' di vino, un millimetro di vino ciascuno, capisci? E dicono o succo di frutto annacquato, ok, hanno annacquato anche il sangue di Gesù, si chiama succo d'uva, lo chiamano. Gesù ha bevuto il vino, infatti l'ha anche cambiato dall'acqua, figurati se era contrario a quello. E l'alcolismo che è contrario. Un bicchiere di vino è buono per il tuo stomaco, io lo bevo sempre quando mangio la sera, quando è finito di lavorare di solito bevo un bicchiere di vino, cosa c'è di male? Franco si ricorderà, è stato qui con noi, Dio lo benedica con Gianluca.
Sì.
E quello che voglio dire è che la prima chiesa, dice in Atti 2, 42, 47, dice ogni giorno, non dice ogni settimana in un museo chiamato edificio religioso, ogni giorno rompevano il pane nelle case. Questo non puoi farlo nelle chiese false, le chiese fatte di mattoni, perché sono musei. Perché nelle case? Nelle case, che è la comunità, non è museo, nelle case c'è la mamma, il papà che tirano fuori, guarda, ho fatto il pane oggi, fresco, fratello, l'accettate? Sì, grazie, dite benedica, eccolo qui, porta un po' di olive, Andrea, e Gabriele, vai a prendere un pezzo di formaggio, e si mangiava insieme.
Grazie Gesù.
Guarda, c'ho anche delle cipolle, grazie, non ti disturbare, ma no, guarda, cipolle, aspetta che frigo un po' di patate, ma sorella, per favore, non ti... no, ma figurati. Altro che McDonald's e Mac America, qui le facciamo noi le patate, capisci? E la gioia di stare insieme. Io a volte non mangio perché così, e allora però vengo lì per stare insieme a voi, è vero?
Sì,
perché
è vero,
mi piace la vostra compagnia.
È vero.
Ma vai in queste chiese di beccamorti, queste chiese catapecchie, edifici morti, stramorti, con i poveri fratellini seduti lì che non capiscono la differenza, vai lì a fare così. Amen.
Amen.
Andiamo.
Amen.
Che altro dice questa dolce sorella?
Ok. Dice: io e mio marito stiamo formando un gruppo in casa con sorelle e fratelli che la pensano come noi. L'adunanza è dove due o tre si riuniscono nel nome di Gesù, non specifica luogo o comunità. E poi, sinceramente, non mi va di andare a pagare un luogo per poter starci.
Cioè, cos'è che dice? Non vuole pagare cosa questa?
L'offerta, le decime.
Ok, cioè vuol
pagare
dire...
per poter starci.
Cioè un luogo. Beh, sì e no, perché nella Bibbia le offerte del Vecchio Testamento sono il comandamento, devi dare la decima. Nel Nuovo Testamento non puoi essere avaro. L'avarizia non va bene neanche. Guarda, nella Chiesa Cattolica l'avarizia è uno dei sette peccati capitali che va all'inferno, sai? Tu sei avaro, vai all'inferno. Noi non ci crediamo che va all'inferno, però sicuramente... Sai dove lo basino i cattolici? Credo che lo basino su... Luca 16, c'era un ricco avaro che non aiutava il povero Lazzaro, e perché non l'ha aiutato finanziariamente è andato all'inferno.
Wow.
Quindi per questo i cattolici dicono che tu sei avaro vai all'inferno.
L'avarizia
può fermare la salvezza, però se ce l'hai già noi crediamo che se si pente e cambia e allora non va all'inferno, va bene?
Sì. Amen.
No, io sono di nuovo in disaccordo con te Vanessa, cioè vedi, cioè le decime, d'accordo che le decime, le offerte, le raccolte di offerte che non devono andare per gli edifici, però ciò non vuol dire che non le devi dare. Quindi, come dicono le scritture, diciamo, non vi sono mai stati edifici nel Nuovo Testamento o nel cristianesimo dei primi secoli, quindi i soldi non devono andare agli edifici, però ciò non ti esime dal dare, non è che puoi diventare avara. Però attenzione, non dobbiamo confondere questo con il fatto che adesso do niente alla Chiesa, cioè fino a quando tu decidi di far parte di una Chiesa, anche se fosse una Chiesa dell'Odicea, però ti dici questa è la mia Chiesa, allora la parola ci chiama tutti a dare le nostre offerte e decime alla Chiesa dove riceviamo il nutrimento spirituale.
Ma è questo il punto, che a volte i fratelli sentono che le offerte sono sprecate in una Chiesa laodicea.
Beh, allora cambia chiesa, però fin quando te continui ad andare, ti siedi lì, se non sei ipocrita devi sostenere il pastore. Ma il pastore non è degno, ma cosa ci vuoi a fare allora? Ora, se tu vai in una chiesa per evangelizzarli, come c'è una sorella, mi pare, c'è una sorella che lasciamo
fare. Ah, sì.
Hai capito chi dice, io vado all'infiltrata, mi dice. Ah, d'accordo, è chiaro, che non devi dare la decima se ti infiltri per evangelizzare le povere pecorelle. Però se quella è la tua chiesa, capito? Cioè, se ti piace visitare, supponiamo una chiesa presbiteriana, ok? Però Dio ti dà la tua guida spirituale, diciamo, la chiesa metodista, d'accordo?
Sì.
Allora, non puoi dare la tua offerta alla, non puoi dare la tua offerta e decima alla chiesa presbiteriana, ma devi sostenere la metodista, perché è lì che ricevi la guida spirituale.
Okay.
Mi piace andare ai presbiteriani, però è la mia guida, la mia sentinella è la chiesa metodista, faccio degli esempi. Allora vai nella chiesa metodista dalla decima, non puoi mangiare in un ristorante e pagare nell'altro. Quindi sorella, sono in disaccordo. Fin quando vai, se ti sei separato da questa chiesa, dillo onestamente. Deve essere onesta, ragazzi, io non vengo più da voi, non faccio parte di voi e non vi do la decima, ovviamente, perché voi la spendete così e così. Però fin quando vai lì e sono loro dove ricevi un nutrimento spirituale, devi sostenerli spiritualmente, non puoi sparlare, non puoi seminare divisioni. Va bene, quindi Dio ti benedirà e ci benedirà di conseguenza. Poi se la decima viene usata malamente, non è responsabilità nostra e se la vedrà il pastore con Dio. Ma tu al Tempio devi darla. Capisci come la vedo di Luca 21. Gesù l'ha benedetta che ha dato gli ultimi due spiccioli. Dio si aspetta praticamente che sosteniamo la Chiesa con tutto il cuore, qualunque Chiesa apparteniamo, non deve essere fratello Giuseppe, può essere la cattolica o la pentecostale, appartenendo alla Chiesa la dovete sostenere, non potete mormorare, non potete seminare divisioni, questo fino a quando Dio non vi mostra che di non farne più parte. Cioè se quella chiesa e la chiesa che ricevete un nutrimento spirituale, direzione spirituale, dovete sostenerla, punto e basta. Non è giusto?
Sì.
Oh,
è biblico.
Bene.
Sì, è vero. Infatti sto pensando, hai detto l'esempio della vedova di Luca, che capitolo era?
Luca 21.
Luca 21. Sai che Gesù rimproverava i farisei? Diceva che you spoil widows' houses.
Sì, Matteo 23 dice voi derubate le povere vedove.
Ma la vedova che ha dato i spiccioli ai farisei, mm-hmm, al Tempio, non l'ha rimproverata.
Sì, Gesù poteva dirgli, guarda che ti stanno derubando, riprendi gli spiccioli. Invece no, l'ha benedetta. No.
Allora, è come dici tu devi fare la tua parte e poi il pastore si vedrà con Dio. I farisei si vedranno con Dio.
Certo, perché è una legge di Dio. Se, anzi, nel Vecchio Testamento è sotto maledizione, se non deve la legge. Se non deve la legge. Il Nuovo Testamento è in amore.
Mm-hmm, mm-hmm. Posso continuare il messaggio di Vanessa?
Dimmi.
Ma prima che continui, Vanessa dice che mio marito e io stiamo formando un gruppo in casa con sorelle e fratelli.
Mm-hmm.
Questo va bene?
Va bene, sì. Però deve renderlo ufficiale, andare nella sua chiesa, evangelizzarli e proclamare. Fratelli, io comincio una comunità in casa perché così era nel Nuovo Testamento. Voi non siete una comunità, qui vi siete un negozio della domenica. Siete una SPA, una SRL, una società per responsabilità limitata, molto limitata. Va bene? Però deve essere onesta, non può andare a dire voi siete la mia chiesa, però non li sostieni. Da lì devi alzare le braccia di Mosè e sostenere quel pastore presbiteriano, metodista, pentecostale e cattolico, se è la tua chiesa. Ci siamo?
Sì.
Amen. Poi Vanessa dice, mi dicono che stiamo sbagliando, ma il pastore deve rimanere sempre la nostra guida?
Beh, certo che sì, almeno fino a quando fai parte di una particolare chiesa, se no c'è caos, anarchia, diavoleria completa, omosessualità, perversione, di Sodoma e Gomorra, certo, cioè, è meglio un pastore metà cuore che nessun pastore, no? Perché sì. Per quale motivo Dio sta tollerando le chiese mezze morte? È meglio di niente.
Però lei chiede, ma allora perché riceviamo lo Spirito Santo? Non è Lui stesso a guidarci e a maestrarci?
Cioè lei sta implicando, dice, se ho Spirito Santo non mi serve più una chiesa, dice,
il pastore non mi serve
più, o meno mi serve più il pastore, beh no, è sbagliata di nuovo, il nostro ricevere, non voglio prendermelo con Vanessa, sembra che c'è molte contraddizioni qua, il nostro ricevere lo Spirito Santo non significa necessariamente che, diciamo, automaticamente ci separiamo dalla nostra chiesa. Perché buonanotte, tutti i fratelli devono avere lo Spirito Santo. Voi ci avete lo Spirito Santo,
sì,
sorella?
Sì.
Dovete separarvi?
No.
Ve ne andrete anche voi, la porta è là.
No.
Senza una guida, come hai detto tu, c'è caos.
E Primo Corinzi, diciamogli questo, Vanessa, ascolta Vanessa. In una chiesa, tutti hanno lo Spirito Santo, è chiesa vera, non le chiese di oggi, che guarda, non ne parliamo. Però una chiesa normale, vera, tutti hanno lo Spirito Santo.
Sì.
O stanno incamminandosi verso. Però in questa chiesa non tutti sono pastori, come dice il Primo Corinzi 12, sono tutti apostoli? No. Sono tutti profeti? No. Sono tutti guaritori? No. Parlano tutti in lingue? No. Perché abbiamo bisogno dall'altro? In ogni chiesa c'è il piede, la gamba, il braccio, l'occhio, l'orecchio. Capisci? Io sono un po' gli occhi perché il mio lavoro è di sentinella, vedere antenna sulla montagna e passare il messaggio, ma non è che io sono... faccio tutto, non è che cammino. Io ero andato a mia moglie a cercare le balle di fieno per gli animali, è tornato con il fulmino pieno di fieno per gli animali, io non potevo andare, mentre ero alla radio lei andava in giro a raccogliere fieno. Dio la benedica, c'è una
sì.
buona moglie.
Amen.
Grazie Gesù. Un altro fratello sta cucinando, va sì. bene, c'è un altro, magari fa i capricci. Magari c'è un mio figlio piccolino che lì che sta litigando con la sorellina, ognuno c'ha il suo incarico. Quindi il fatto che tu ricevi lo Spirito Santo non è che ti dice ok, adesso fai quello che ti pare. No, assolutamente. 1 Corinzi 1,10 dice lavorate sempre in unità. Amen. 1 Corinzi 12, nella chiesa c'è il pastore, l'apostola, c'è quello, ognuno c'è la sua mansione. Siamo tutti apostoli, tutti pastori? No. Tu c'hai lo Spirito Santo, ma non vuol dire che sei pastore.
Sì.
Magari c'è il dono di guarigione, magari c'è il dono, magari se non c'è il dono di guarigione vai a evangelizzare. Questo è il scopo, questo è il compito di tutti, nessuno Amen. Escluso, innanzitutto il pastore.
Amen.
Capisci? Quindi non è che c'è lo Spirito Santo sia automaticamente pastore. No, non sono tutti pastori. Non tutti hanno la saggezza, non tutti possono leggere i giornali e interpretarli con le profezie. Quindi, sorella, no. Se Gesù ti mostra una comunità in casa, la puoi fare, c'ha la mia benedizione, se Dio ti guida. Però non è che automaticamente devi lasciare la tua chiesa protestante o cattolica perché c'è lo Spirito Santo. Solo se Dio
perché
ti guida.
Perché tu c'hai lo Spirito Santo.
Perché uno c'ha lo Spirito Santo.
Ma anche nella nuova comunità in casa c'è bisogno di una guida, di un leader, no?
Certo.
Anche se tutti hanno lo Spirito Santo.
Sì, però c'è quel fratello che c'ha l'unzione di guidare e tutti saranno d'accordo, lo vedranno. Mm-hmm. Infatti il sacerdozio, il pastorato, eccetera, queste cose non vengono date perché vanno alla scuola biblica, ma dai frutti. Cioè tu non sei profeta perché sei andato in una scuola. A volte mi scrivono e mi dicono io sono il profeta Pietro, mi dico si firma profeta Pietro, profeta Mario per esempio, e mi fanno domande, ma io gli vorrei rispondere, ma se sei profeta perché mi chiedi a me scusa? Io non mi firmo profeta,
sì.
Perché? Perché non è che la zecco sempre giusta, ma se tu ti firmi profeta Franco, fa il nome che uso così a caso, e allora scusa, tu dovresti insegnare a me, ci siamo? Quindi in una chiesa, capisci, tu c'è lo Spirito Santo, ma non è che automaticamente sei pastore. I pastori chi sono, angeli pastori?
E si vede dai frutti, quelli che hanno la unzione.
Quelli che hanno l'amore per le pecore. Chi sono gli evangelizzatori? Siamo tutti evangelizzatori, poi ci sono quelli che hanno l'unzione, tutti possiamo pregare e guariscono, però c'è quello che ha l'unzione per fare le guarigioni,
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi i frutti, cioè l'unzione mostra chi è il pastore, non è uno non è pastore perché si è seduto su una panchina a ascoltare in una scuola biblica. Qui c'è il diploma, pezzo di carta, il timbro lì, sei pastore? No, scusa. Tu sei pastore quando hai mostrato l'amore per le pecorelle e vediamo i frutti, che ci sono i convertiti, che hai portato persone nella chiesa che sono convertiti, che hanno ricevuto, che le aiutate, gli hai dato la salvezza di Gesù, li hai convertiti dal loro ateismo, sei pastore.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi, anche se abbiamo lo Spirito Santo, è proprio lo Spirito Santo che mette tra di noi coloro che lui sceglie, che sceglie come pastori, anziani, mm-hmm. e questo fino a che Dio non ci chiama a formare, che non ci chiama a guidare un'altra comunità o un'altra chiesa, per esempio nel caso che una chiesa fosse fuori binario, una chiesa fuori binario che non vogliono evangelizzare, i soldi non vanno per l'evangelizzazione, ma vanno, non so, per la macchina del pastore, vuole sempre la macchina dannata e il telefono sempre l'ultimo modello, e se avete qualche vecchio modello mandatelo qui, casomai, che qui per noi modelli ne vediamo pochi noi, e se è l'edificio più grande, perché? Perché la concorrenza c'è un edificio più grande, quindi se noi aumentiamo il nostro edificio, cioè più piccola la fede, più grande deve essere l'edificio, capisci? Più zero i frutti per Dio, più grandi devono essere le statue, cioè qualcosa di appariscente ci deve essere, se nella bilancia la fede è zero ci mettono un po' di statue e così che la bilancia si alza di là, i protestanti ci mettono l'edificio invece delle statue, beh, statue edificio è lo stesso, va bene?
Sì.
Alleluia.
Sì. Vanessa chiede, perché in Efesini 4:11 ha dato i pastori?
Solare c'è un sacco di domande, eh? E questa è una sola dolce, grazie Gesù. Non so se gli piacciono le risposte, ma io ti sto rispondendo con la Bibbia, sorella, che non posso cambiare le scritture se è mia convenienza della mia chiesa o no. Devo camminare diritto. E quando è giusto, sbagliato, è sbagliato, quando i fratelli hanno ragione, quando hanno torto, hanno torto. Perché vi amo. Allora, perché Dio ci ha dato dei pastori? Allora, Dio ci ha dato dei pastori in Efesini 4, perché Dio opera e guida tutte le chiese tramite il pastore e gli anziani. Dammi, la, scr- dammi la scrittura, secondo Giovanni 1:1, guarda.
Allora, Giovanni.
Perché però sono anziani, secondo Giovanni 1:1, sono anziani che guidano la chiesa al vero pastore, capisci? Che è Gesù, cioè l'anziano o pastore è lo stesso, anziano pastore. A volte mi chiamano pastore, a volte anziano, è uguale. E cioè il vero anziano, il vero pastore, il suo lavoro qual è ora, il numero uno?
Di guidare le pecorelle a Gesù.
E il lavoro numero uno del pastore della chiesa è di guidare?
Le pecorelle a Gesù.
Al pastore. A il Gesù. Pastore di guidare al pastore.
Amen.
Ci siamo?
Amen.
Ok, come dice anche Matteo 23. Allora legge secondo Giovanni 1:1.
L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità. E non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità.
Ecco, quindi questo è Giovanni l'Apostolo,
sì.
Che chiama se stesso, che titolo si dà a se stesso?
L'anziano.
L'anziano. Quindi nella Bibbia, sai, se tu ci vedi bene, nel Nuovo Testamento, ci andavano molto piano a chiamare i pastori, per evitare di fraintendersi, perché volevano accentuare che il pastore era Gesù Cristo. Oggi invece no, oggi c'è questo culto della personalità, il culto del pastore, del sacerdote. Qui non cade foglia che il pastore non voglia. Il pastore è diventato un piccolo Dio. Con la scusa di adorare Dio, capisci? Sì, loro si mettono, si agganciano a Dio, si innalzano anche loro stessi. Attenzione! Attenzione, va bene, Matteo 23, 8, 10, cosa dice? Non chiamate nessuno rabbi, non chiamate nessuno insegnante, non chiamate nessuno pastore, non chiamate uno vostro pastore, Cristo. Poi il verso 9 dice, non chiamate nessuno vostro padre. Quindi anche questi titoli, il Papa, eccetera. Sì, possiamo chiamarlo Papa se proprio insiste, ma non è scritturale. Cioè non è cristiano chiamare uno un titolo di Papa. Perché? Perché Gesù ha detto, Matteo 23, 9, dice, non chiamate nessuno Papa. Nessuno, papà, padre, ci siamo?
Sì.
Senza offesa. E io i papi prego sempre per loro, per l'amore di Dio. Credo che tra di loro ci sono stati anche dei buoni cristiani, va bene?
Amen. Sì, amen. E Vanessa sta ascoltando e ci ha scritto un messaggio proprio adesso. E ha detto che lei la offerta sempre la dà. E non è che... Esatto, ci stingi?
Tirchia.
Non è che tirchia. Con tutto il cuore la dà, ma ha detto che non vuole darla per pagare i debiti degli altri, ma per aiutare le persone che hanno bisogno.
Beh, Vanessa, Dio ti benedica. E veramente io non è che volevo offendere te, però sai, io qui c'ho una chiesa un po' grande, di tante nazioni che ci seguono, e c'ho fratelli di tante religioni, va bene? E anche pastori che ci seguono. Per cui devo camminare una strada dritta e stretta e non posso fare eccezione. Io non ho detto che tu sei tirchia, io parlavo in generale, dicevo se questo non ci esime dal dover aiutare una chiesa. Praticamente se tu appartieni a una chiesa, devi dare a questa chiesa offerte, decime, perché sono comandate. Infatti Gesù ha detto al giovane ricco, se dice la vita eterna, beh, devi dare a tutti i poveri. E, cioè io non lo so... Non ce l'ho con te, ti assicuro che non ce l'ho contro di te, però io ti ho detto e ti ripeto, se tu ti sei separato di questa chiesa e gli hai detto fratello, oppure va lì solo per evangelizzarli come io posso andare in tante chiese, allora è logico che non devi dare né decime né offerte né niente, è logico, però se tu ufficialmente, io non, e questo mi devi spiegare, se tu ufficialmente fai ancora parte di quella chiesa, ti stai cercando di separare, finché ne fai parte devi continuare a dare la decima, l'offerta a quella chiesa, fino a quando annunci ufficialmente che il Signore ti ha mostrato di fare una comunità a casa tua, in quel caso allora non devi più darla a loro, la darai a, non so, alle chiese che tu appartieni, eccetera,
sì.
Il Signore ti guida, quindi io non so se sei tirchio o no, credo di no. Va bene? Non lo so, però non ce l'ho con te, va bene? Sto solamente dicendo, fino a quando tu annunci ufficialmente a una chiesa che non ne fai più parte, devi continuare a dare offerte decime.
Mm-hmm.
D'accordo?
Sì.
Ok.
Sì.
No, infatti queste domande che tu ci hai inviato, Vanessa, si applicano a tante persone che si chiedono le stesse cose e per questo adesso stiamo dando dei versetti della Bibbia.
Allargando la risposta.
Sì, e con versetti della Bibbia perché così possiamo sicuri che siamo nella verità.
Sì, anche per il fatto che noi non abbiamo paura a puntare il dito e dire questo tipo di chiesa sono dell'Laodicea, sono eccetera, sono morte, però dobbiamo fare anche un equilibrio, perché nelle chiese ci sono pecorelle preziosissime,
sì.
Nel mondo ci sono, non sono tutti chiesa Laodicea, grazie a Dio ci sono qualche eccezione, ci sono, rare ma ci sono. Quindi ci sono anche pastori che sono pronti a morire per le pecore, che non sono solamente lì con le tasche riempite di soldi la domenica mattina, ma che usano i soldi per evangelizzare, capisci? Spendere i soldi per le pecorelle, non per uno stupido edificio, ma per l'edificio di Gesù, che sono le pecore, le pietre vive, i cuori vive, le anime salvate.
Sì.
Le chiese fatte di mattoni sono false, ultra false, anticristo, va bene, e non dovrebbero esistere. Nella Bibbia non c'erano, d'accordo?
Sì.
Quindi non ce l'ho con te, Vanessa. Quindi te, semplicemente, io se fossi in te, poi tu devi pregare e decidere tu. Se fossi in te, io da Gesù direi, Gesù, qual è la mia chiesa? E questa presbiteriana lo devo dare a decima lì. Vuoi fare la comunità in casa, allora non gliela dai più a loro. E questa è la decisione che devi fare. Credo che l'ho detto prima, no, Angela?
Sì.
Ok, andiamo avanti allora. Quindi,
allora, lei chiede perché in Efesini 4:11 Dio ha dato i pastori. Io penso che è per un tempo. Poi dopo dobbiamo camminare da soli con Dio. Sto sbagliando?
Quindi lei un po' automaticamente vuol fare questo. Cioè camminare un po' con i pastori
tempo,
e poi
sì,
basta.
Per un tempo con il pastore.
Dimmi.
Che conosco Gesù da moltissimi anni, da 20 anni, no? No, più di 20 anni.
Mm-hmm.
Però grazie a Gesù per mia guida spirituale. Io sono cresciuta moltissimo con lo Spirito Santo e anche quando è stato bisogno sono stata da sola. Evangelizzando per di là, però è la volontà del Signore di avere guide e pastori che ci aiutano.
Certo,
perché solo, da soli, la Bibbia dice che uno solo non è una chiesa.
Certo.
Abbiamo bisogno uni degli altri.
Certamente, certamente. Quindi una chiesa può avere gente che viaggia a destra e a sinistra, Paolo va di qui, Paolo va di là, però lui tornava sempre a Gerusalemme, infatti
sì.
Tornava con le collette che faceva anche a Gerusalemme, quindi la chiesa era unita, anche se si erano separati fisicamente. La nostra chiesa siamo separati fisicamente con tanti fratelli, altri sono qui, altri stanno arrivando, altri sono distanti. Però siamo uniti nello spirito, la nostra chiesa. E tutte le chiese, le vere chiese sono così. Qualunque chiesa tu decidi di appartenere, non sta a me a dirtelo se appartiene alla mia chiesa o un'altra, questa è tra te e Dio.
È per questo che Dio ha dato pastori anche nella chiesa.
A meno che tu, il Signore non ti dice tu sei pastoressa, tuo marito è il pastore,
sì,
siete,
sì.
Ecco la comunità, i frutti ci sono, eccetera. Allora, però se questo non è il caso, cioè diciamo, questo è solo diciamo per chi Dio chiama per determinati compiti, cioè praticamente a volte bisogna separarsi da una chiesa perché Dio ti dà un'unzione per fare una comunità a casa tua, ma attenzione ai frutti però, i frutti devono mostrare e confermare che è una nuova situazione per volontà di Dio che porta frutti superiori, altrimenti si tratta solo di orgoglio, spirito di indipendenza, non parla solo di te o di me, parla in generale, per esempio può essere come viene spesso, guarda dammi una scrittura, 1 Pietro 5, guarda. Può capitare che uno si separa da una chiesa perché non vuole sottomettersi all'autorità di una chiesa, cioè spirito di superbia, di divisione, e questo è sbagliato e costui deve imparare l'umiltà di sottomettersi all'autorità nominata da Dio della chiesa dove Dio lo ha guidato. Quindi non venite a unirvi alla mia chiesa se Dio vi guida in un'altra parte, non sono qua a rubare pecore. Va bene? Va bene. Primo Pietro 5:5, guarda.
5:5.
Poi Angela, sì. Nella scrittura Efesini 5:21.
Okay.
Così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili.
Efesini 5:21. Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo.
Amen.
Amen, amen.
Queste scritture si spiegano da sole,
sì.
Quindi Vanessa non ce l'ho con te, solamente che tu hai fatto delle domande e devo risponderti con le scritture, cioè la chiesa deve essere unita, decidi qual è la tua chiesa e stai in unità, non è che automaticamente c'è lo Spirito Santo, automaticamente ti sposti, no, solo se Dio ti sposta, perché altrimenti Dio non benedice quello che farai.
Lei chiede, è obbligatorio andare in comunità?
Ma guarda, le comunità cristiane, anche chiamate chiese locali, sono essenziali e formano la Chiesa di Dio, che è il corpo di Cristo mondiale, al di sopra di qualsiasi settarismo come cattolicesimo, protestantesimo, evangelici, eccetera. Sono tutte sette. La Chiesa è una, mondiale, il corpo di Cristo. Gesù ci ha insegnato, dammi la scrittura, Giovanni 17, guarda. L'unità è importantissima che Gesù ha messo al primo posto, versi 20 e 21.
20 e 21.
Giovanni 17. 17. Devi andare scritto anche tu a favore, Proverbi 18, 1.
Ok.
Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me, e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Ok, Tito 3,10. Quindi Gesù cosa dice qua? Prego che siano tutti uno. Non è che c'è lo Spirito Santo e te ne vai. No, deve stare insieme. E poi ti dirò anche un'altra cosa perché.
Proverbi 18,1. Chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto.
Amen. Romani 16,17. Tu cosa c'hai da orare?
Tito 3,10. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Ok, quindi Dio è contro il settarismo. Cioè io predico sempre separarsi dalle chiese false, ma per iniziare una vera però.
Sì.
Va bene,
sì,
ma se non inizi una vera rimani dove sei.
Mi ricordo,
una chiesa sbagliata è meglio di nessuna chiesa.
Mi ricordo siamo andati a evangelizzare qui e abbiamo incontrato dei fratelli che si lamentavano della loro chiesa, no?
Mm-hmm. Cosa gli abbiamo detto?
Allora tu gli hai detto, sai, se tu esci di questa chiesa e fai meglio per Gesù evangelizzando e stai, you will create your own community.
Formerai la tua propria comunità.
Allora va bene, lascia la tua chiesa.
Dio ti benedice.
Dio ti benedice.
Che l'hai fatto col motivo giusto.
Sì, per evangelizzare, per portare frutti a Dio. Ma se esci solamente per criticare la tua chiesa e non fare niente, è meglio che rimani nella tua chiesa.
E questa è stata una profezia perché?
Sì, perché loro non hanno fatto proprio questo. Sono usciti, però non hanno fatto niente per Gesù.
E non hanno fatto niente.
È vero.
Quindi il Signore ha mostrato esattamente la loro situazione. Mm-hmm. Loro uscivano perché mormoravano, si lamentavano, non volevano pagare la decima, non volevano sottomettersi all'autorità. È comoda la vita. Mi sono andato alla chiesa, non do più decima, non vado ad evangelizzare, mi metto a casa a mormorare contro la chiesa precedente. No, caro. No, tu torni nella tua chiesa, fosse anche di Laodicea, perché loro stanno facendo più di te.
Sì.
Almeno hanno mezzo cuore. Tu sei quasi diventato una chiesa di sardi. Cosa c'è, Eliangela?
Romani 16, 17. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro.
Quindi per me sarebbe facile dire, volete uscire dalle chiese? Benissimo, unitevi alla mia. No, no, a volte bisogna predicare contro i propri interessi. Rimanete dove siete. Non venite nella mia chiesa, a meno che non venite col cuore giusto per fare di più. Perché sennò traslocherete le mormorazioni di là verso qua. Non sto parlando di una persona, sto parlando in generale.
Sì.
Ok, questo è un articolo, diciamo, un soggetto un po' grande. Va bene, Atti capitolo 9 voglio leggere. Perché? Voglio leggere perché nella tribolazione che viene molto presto, le comunità, perché le comunità sono importanti? Sono importanti perché le comunità saranno assolutamente indispensabili per la sopravvivenza della Chiesa del tempo della fine. Quindi non ti separare e poi finisci a trovarti in casa te e tuo marito oppure una sorella con un fratello o due fratelli, eccetera, e basta. E invece di andare a predicare il Vangelo, mormora la mattina alla sera. La Chiesa che eravamo, il pastore aveva Mercedes, E tutto lì? E che abbia Mercedes, magari evangelizzava un poveraccio ogni mese, è meglio di te che non fai niente. Ci siamo?
Sì.
Allora, quindi nel Atti 9, 22, dal 25. Dunque, nella tribolazione che viene, le comunità, l'unità, fratelli, sarà così indispensabile per sopravvivere nella Chiesa del tempo della fine. Leggiamo per questo, Atti 9, 22.
Ma Saulo si fortificava sempre di più.
Cioè Paolo,
E confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Parecchi giorni dopo, i giudei deliberano di ucciderlo. Ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo.
La tribolazione.
Ma i discepoli discepoli,
cioè la comunità, i discepoli,
lo presero di notte e lo calarono della mura dentro una cesta.
E Saulo, che divenne Paolo, si salvò la vita. Grazie alla comunità! E come faceva Gesù. Paolo da solo? Chi gli abbassava la corda? Va bene? Quindi vediamo che Dio ha usato la comunità dei fratelli per salvare la vita di Paolo e tante altre.
Amen.
Ok?
Amen. Ultima domanda da parte di Vanessa.
Ultima, dai, che qui...
Ma la Bibbia non dice che siamo tutti sacerdoti e re? Grazie in anticipo per la risposta. Dio vi strabenedica. Shalom.
Dio benedica anche te. So che sei una dolce sorella, però... attenzione al bilancio, all'equilibrio che ti sto dando, ok? Allora, perché se fai una comunità in casa sarai benedetta, solo attenzione, il Signore ti avverte, però devi portare più frutti dall'altra chiesa, sennò torna dietro, indietro.
So. Questa allora, è la chiave, sì.
Questa è la chiave, certo. Quindi è un equilibrio, perché il Signore, sai, noi vogliamo fare questo, quell'altro, e Gesù non è mica lì a battere le mani sempre. Gesù ti insegna, sì, puoi farlo per me, però queste sono le regole. Allora, dunque la Bibbia dice siamo tutti sacerdoti e re, cioè lei implica qui che non abbiamo bisogno di guida,
il
giusto?
Pastore, sì.
No, non dice la Bibbia che siamo sacerdoti e re, leggilo di nuovo, Apocalisse 5:10.
Apocalisse 5:10.
La Bibbia non dice che siamo sacerdoti e re, cosa dice la Bibbia?
E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra.
Allora,
dice questo.
Non dice questo.
Sì, dice.
No, non dice questo. Leggilo di nuovo.
E ne hai fatto...
Leggi dal verso prima per capire il contesto.
Verso 9. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti. E regneranno sulla terra.
Allora, guarda, per aiutarvi a capire, vi porto a Matteo 24. Credo che sia verso 13, se non mi sbaglio.
Matteo 24.
13. Vediamo se dopo questo... Tu hai capito, Angela, perché non siamo sacerdoti e re?
Credo di sì.
Credi di sì?
Sì, da non sono sicura, la credo.
Non sei sicura? Hai letto già Matteo 24, 13?
No.
Bravo, allora non leggerlo. Non leggere, senza imbrogliare. Credi di sì? Perché credi di sì?
Perché qui in Apocalisse 5:9-10 dice un regno, siamo insieme tutti, un regno, una comunità, non solo una persona che è un sacerdote qui, un sacerdote là, indipendenti, ma siamo tutti in unità, in Dio.
Bene, sì e no. Sì e no. Beh, sì e no. Cosa
e allora?
Dice questa scrittura?
Matteo 24:13. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Qual è la chiave lì, Dora?
Sino alla fine.
La fine, capisci? È vero che siamo, è vero che il Signore nominerà sacerdoti e re, però non è vero che li ha già nominati. Li nominerà quelli che saranno fedeli fino alla fine.
Amen.
Vuoi un'altra scrittura? Secondo Corinzi 11:2.
Un'altra cosa qui in Apocalisse 5 dice che lui ne ha fatti, non noi stessi. Io sono il pastore, sono il re, il sacerdote.
Sì,
dice
non
lui ci ha fatti.
Non puoi svegliarti e dire, sai, io sono il re, quindi mi separo. No
dice
caro,
che lui ci ha
è,
fatti.
Non è così, vai.
Secondo Corinzi 11:2.
Mm-hmm.
Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Ok, dice che li aveva già presentati?
No.
No.
No, non ancora.
Quindi Matteo 24:13, fedele fino?
Alla fine.
Quindi è vero, dolcissima sorella, perché sei molto dolce, Dio ti benedica, però devi crescere un pochino. È vero che Dio nominerà sacerdoti e re, però non sappiamo ancora chi sono questi. Non sono stati ancora nominati. Ci siamo. Quindi te dici, Angela, tu dici perché dice un regno, dobbiamo essere uniti. Non è così, perché non siamo ancora un regno di sacerdoti e re. Non siamo stati ancora nominati. Sarebbe bello. Alcuni pastori della prosperità già si sono autonominati. Dio ci vuole felici, ricchi, una piscina, macchine, elicotteri. C'è un vescovo pentecostale carismatico pentecostale in Nigeria, che ha 3 aerei privati, questo tipo possiede,
ai, ai, ai.
Perché dice Dio mi benedice, Dio mi protegge, Dio mi ha benedetto. Sì, ma vai nella tua chiesa a vedere se tutti quanti hanno 3 aerei, però Vai a vedere che tu, se tutti hanno meno scarpe. Vai a vedere che tutti meno hanno soldi per l'affitto. Vai a vedere che almeno ogni vedova c'ha cibo sul tavolo. Vai a vedere, pezzo di mercenario che non sei altro.
Allora, questa scrittura, che siamo tutti sacerdoti e re, si applica solo a quelli che perseveranno fino alla fine.
Esatto.
E diventeranno, brava, nel futuro sacerdoti,
bravissima,
e re.
Ma sai, io...
Ma dice in Pietro che siamo tutti sacerdoti?
Sacerdoti sì,
Primo però, Pietro 2, 9.
Però non sacerdoti nel senso che stiamo regnando,
no.
Siamo sacerdoti
in
addestramento,
e che
perché,
lui ci fa.
Perché tu puoi ancora essere sacerdote, ma puoi diventare un sacerdote di, comincia con la L, brava.
Laurea.
Bravo Andrea, vi ha battuto tutto Andrea. Lui qui 13 anni zitto. Bravo Andrea. Tu sì, sei una sacerdotessa, sei una regina in addestramento, ma puoi diventare ancora di Laodicea.
Sì,
E quindi
la strada è lunga.
Puoi diventare una sacerdotessa di Laodicea in cielo. Non è un grande titolo. Ci siamo?
Sì.
Ok, allora dove eravamo qui? Ha letto... Allora, abbiamo letto, siamo tutti sacerdoti, però dobbiamo, guarda, leggi un'altra scrittura, Giovanni 16, 2, guarda.
Giovanni 16, 2.
Angela, prima Giovanni 2, 27.
16, 2. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio.
Capisci? Quindi, allora, cosa succede? Può giungere il momento che ci cacciano fuori da una chiesa.
Sì.
Capisci? Allora tu cosa fai? Vai a piangere notte e giorno?
No,
fatemi
vai
entrare.
Evangelizzare.
Voglio tornare all'Laodicea. No, dice gloria a Dio, mi hanno cacciato nelle benedizioni di Dio. Va bene, quindi quando vi cacciano fuori, questo succede che, quando questo succede, che ti cacciano fuori, o che noi ci separiamo da una chiesa perché sentiamo che questa chiesa è mezza morta, mezza addormentata, fuori dalla volontà di Dio, dottrinalmente. Allora, in quel caso, Dio ha in quel caso una provvigione alternativa, cioè che ti cacciano fuori o tu ti separi perché la chiesa è fuori binario, allora 1 Giovanni 2, 27, ecco in quel momento arriva l'alternativa.
Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in lui come essa vi ha insegnato.
Capito? Quindi quando avrai bisogno, queste scritture sono per te. Ma attenzione a non usare come scusa queste cose per separarsi da una chiesa buona, o forse anche se è chiesa mezzo addormentata, se poi noi stessi diventiamo più addormentati, più fuori binario, mm-hmm. più passivi, più e meno fruttuosi dalla chiesa da cui ci separiamo. Se ci separiamo deve essere solo per portare più frutti a Dio, non di meno, non perché non vogliamo pagare decimo, perché non vogliamo, o perché il pastore c'ha la Mercedes, è un problema suo. Fin quando faccio parte della chiesa, il pastore che ha 50 Mercedes, lui è il mio pastore. Ci siamo?
Sì.
Certamente non dobbiamo separarci solo per seminare divisione, perché siamo ribelli, o superbi, o tirchi, o non vogliamo dare a Dio quello che gli spetta, perché questo ci porterebbe solo a perdere benedizioni. Quindi, in ogni caso, dammi una scrittura, ma Ebrei 10, 25. Allora, se rimaniamo nella nostra chiesa, okay, oppure che organizziamo la nostra propria comunità a casa nostra, cosa che è spesso necessaria, perché oggi la maggior parte delle chiese sono dottrinalmente fuori binario, la regola rimane in qualunque chiesa decidi di appartenere, Ebrei, e che Dio ti guida ovviamente, Ebrei 10, 25.
Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno.
Va bene, Matteo 18. Allora, cosa succede? Dio è per l'unità. Devi pregare, digiunare, di qual è la mia chiesa? Non abbandona la tua chiesa perché c'è lo Spirito Santo, ma perché Dio ti guida ha un progetto diverso per la sua gloria, e questo sarà confermato dai frutti. Quindi, quindi ovviamente quando ci separiamo da una chiesa che è nell'errore, spesso dobbiamo iniziare con due o tre persone,
sì,
giusto?
Sì.
Matteo 18, 20.
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Ok, Primo Corinzi 10. Quindi inizialmente, ok, tu inizi con due o tre persone, può essere così, finché Dio non ti benedice, non ci benedice, è allora la nostra evangelizzazione e con altri convertiti che noi evangelizziamo.
Amen.
Non pecorelle che rubiamo fuori da altre chiese, evangelizzatele,
sì,
ci
sì,
sono
sì.
Pecore che vogliono uscire da chiese morte, certo, però non solo quello, evangelizzare anche specialmente innanzitutto le pecore perdute, va bene?
Mi ricordo, ho sentito la testimonianza di un fratello che ha detto che ha incontrato una sorella e il suo marito che hanno cominciato a mormorare contro la loro chiesa, che sono così, sono così, sono così, e sono fuoriusciti. E avevano ragione, la chiesa era mezzo addormentata, tutto questo. Ma sono usciti mormorando, e non hanno fatto niente dopo per Gesù, e sono ritornati al mondo totalmente. Non sono, not even Christians the world anymore.
Non sono rimasti nemmeno cristiani.
So let's be careful at the seeds of murmurings against, you know, our pastor or whatever. Well, he's like this, like that. You better be God that tells you to go out.
Quindi è meglio che deve essere assolutamente, assicuriamoci che sia volontà di Dio.
And not just murmurings in our
e
hearts.
E non solo perché siamo fuori binario noi. Che la chiesa che apparteniamo sicuramente, se ci mettiamo gli occhiali negativi, vedremo problemi da tutte le parti.
Sì,
però attenzione che noi non siamo più negativi della chiesa che apparteniamo. Capisci? Quindi in ogni caso camminare sempre alla luce. Quindi in ogni caso il metro di misura per qualsiasi nostra scelta deve rimanere sempre lo stesso. 1 Corinzi 10:31, cosa dice?
1 Corinzi 10. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio.
Colossesi capitolo 3. Questo è il metro di misura. Che mangiamo, che beviamo, che stiamo in una chiesa o che ci separiamo dalla chiesa, la cosa deve portare
frutti,
gloria
a Dio.
Amen. Va bene?
Amen.
Quindi se porta più gloria a Dio che rimanga in una chiesa mezza morta, perché io sono più morto di loro, rimaniamo lì. Almeno Amen. Zoppichiamo insieme, almeno un mucchio di orbi si aiutano. Testate di qua, zoccate di là, però un gruppo di orbi camminano insieme. Però se ti separi, guarda che porti una responsabilità, va bene? Io sento la responsabilità sulle mie spalle, devo stare attento perché in qualunque momento uno può diventare falso profeta, fuori binario, un Giuda. Sento responsabilità, come sto guidando le pecorelle? Le sto guidando a Gesù o sono qui per innalzare me? Le mie pecorelle qui, presenti e assenti e in giro per il mondo, sono qui per innalzare il mio culto e personalità o per innalzare Gesù Cristo? Sono domande che ogni pastore deve farsi. Va bene? Colossesi 3, 23 e 24.
Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore.
Alleluia.
Amen. Amen.
Quindi qualunque cosa facciate, fatela di buon animo. Comunque queste chiese, voglio aggiungere, queste chiese che vi maledicono perché vi separate, cioè dicono male. Dire male, maledire in italiano è lo stesso. Va bene. Beh, queste chiese sono fuori binario, perché una chiesa non deve maledire perché non si separa. Deve andare a vedere cosa stanno facendo.
Mm-hmm.
Io ho fratelli che erano con noi, sono in giro in altri posti per il mondo, stanno evangelizzando, parlando frutti, li benedico sempre, erano qui. Non devono stare qui a innalzare fratello Giuseppe, ma chi cosa vuoi che gli interessi Dio di innalzare fratello Giuseppe? Chi è fratello Giuseppe? Chi è? Nessuno. Un aborto. Mm-hmm. Niente. C'è dell'immondizia in giro che è meglio di me. Io non sono niente, la chiesa non è qui per innalzare il pastore, attenzione, il pastore è qui per lavare i piedi, il pastore è qui per morire, il pastore è qui per nutrire, il pastore qui è per dar da mangiare, non per raccogliere soldi come i falsi mercenari, i veri mercenari, va bene? Quindi sia che rimaniamo in una chiesa, sia che organizziamo una comunità a casa nostra, o altrove, la cosa deve dare gloria a Dio.
Amen.
Quello che dà più gloria a Dio è la cosa giusta.
Amen.
D'accordo? Cioè, Amen. Lot aveva una moglie, questo non voleva camminare, ha dato gloria a Dio di abbandonarla, di abbandonare la statua.
La statua perché lei l'ha abbandonata lui.
D'accordo, capisci? Ci sono dei momenti, come dice Matteo 10, cosa dice Matteo 10? Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. C'è il momento che quando il genitore e la familiare ti bloccano da servire al Signore, da gloria a Dio, lasciarli e proseguire per Gesù. E loro ti diranno, ma il Signore dice di onorare i genitori. Sì, ma se loro disonorano, portano disonori a Dio, no caro, io seguo il Signore. D'accordo?
Amen.
E allora, Primo Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate, che beviate, che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio, sia che rimaniate in una chiesa, sia che vi separiate, deve dare sempre più gloria a Dio. Amen.
Amen, amen.
Alleluia.
Grazie,
amen.
Signore.
Angela.
Amen. Facciamo una pausa?
Altre domande da Vanessa o basta così?
No, per adesso no, però se è possibile possiamo fare una pausa musicale.
Amen.
Anche perché è bisogno di fermarci.
Alleluia.
Un po'. Ascoltiamo un canto sul soggetto, si chiama La Chiesa.
Ok.
Perdona se in questo momento ti interrompo. 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato. Mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo. E sorgono domande: perché non mi ascolti? Perché non mi guardi? Perché non mi parli? L'ipocrisia ha ceccato la tua mente. E dici che mi ami, e ti senti giusto nel tuo ragionare. Hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti. A volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento. E passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, la moda e alla fama. Hai perso la santità che in te brillava. Sai più del mondo che della mia parola. Il mio anelito è usarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo. Perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato e scalzo. In una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta, e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Non potrai più incontrarmi, o quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me. Quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me, ritorna a me, a me, ritorna a me, a me. Thank you.